Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Giovanni Boccaccio, il Decamerone. Una serie di appuntamenti tra letture e annotazioni a cura del professor Antonio Lodo.
Questa presentazione del Decamerone di Giovanni Boccaccio è stata suggerita da due associazioni che generosamente mi ospitano nelle loro attività, l'Arci di Rovigo naturalmente e la Dante Alighieri di Rovigo. Agli amici dell'una e dell'altra modestamente la dedico, sperando di poter ricostituire tutti insieme i racconti della consueta, onesta e convenevole pratica sociale dei nostri incontri. Una lettura del Decamerone di Boccaccio è il titolo, e i miei interventi avranno quest'ordine, così indicato per comodità degli ascoltatori. Punto primo. Una presentazione generale dell'opera che richiama in particolare quanto Boccaccio scrive in tutte quelle parti che sono comunemente definite la cornice e nella quale l'autore precisa le sue intenzioni e la natura appunto dell'opera, oltre a collegare le varie forme e i vari momenti in cui sono organizzate e commentate dai protagonisti, i giovani che raccontano, le novelle dei 10 giorni. Punto secondo. Un sunto delle giornate, dei contenuti, dei temi, personaggi e vicende delle novelle raccontate, sottolineandone certi aspetti rilevanti per la visione del mondo dello scrittore e ragioni della grandezza e originalità del capolavoro di Boccaccio. Punto terzo. Seguirà la presentazione riassuntiva, con qualche breve citazione testuale, di varie novelle, scelte come esempi delle considerazioni delle prime due parti, con qualche veloce nota di commento. Buon ascolto. Prima giornata, prima novella. La regina è Pampinea, il narratore Panfilo. È la novella iniziale dell'opera, per questo ha un valore particolare. La rubrica in testa alla novella racconta di Ser Cepparello, che essendo stato un pessimo uomo è morto, reputato per santo e chiamato San Ciappelletto, che è cosa stupefacente, maravigliosa, dice Panfilo, il quale ci avverte del senso morale che vuole avere la storia. L'occhio mortale non può in alcun modo vedere nel segreto della mente divina. Talvolta noi uomini consideriamo nostri procuratori, cioè intermediari, uomini che poi sono dannati in eterno. Ciò avviene perché Dio, il supremo giudice, guarda alla purezza di cuore e alla ingenuità di chi gli rivolge le proprie preghiere e ci aiuta con la sua grazia e benignità a rafforzare la nostra fede. Questa è la storia ambientata in Francia, fra Parigi e soprattutto la Borgogna. Musciatto Francesi, gran mercatante in Francia, diventa cavaliere e deve seguire in Toscana Carlo d'Angiò, il fratello del re. Sistemati i vari affari in corso, gli restano da riscuotere suoi crediti fatti a vari borgognoni, uomini riottosi e misleali. Occorre un uomo di pari malvagità e pensa a Ser Cepparello da Prato, spesso suo ospite a Parigi e da lui protetto, il quale Cepparello, chiamato Ciappelletto dai francesi, piccolo di persona era e molto assettatuzzo, cioè agghindato. Notaio e autore soltanto di atti falsi ed è, con diletto, uno spergiuro, felice di seminare zizzanie e provocare inimicizie fra amici e parenti, complice di omicidi e più volte omicida con le proprie mani, bestemmiatore e schernitore dei sacramenti con abominevoli parole, frequentatore di taverne e luoghi malfamati e sodomita, più di ogni altro tristo uomo. È ladro con la scrupolosa coscienza con cui un santo farebbe opere di bene, golosissimo e bevitor grande, truffatore con i dadi. Insomma, dice Panfilo, perché fa la lunga, egli era il peggiore uomo forse che mai nascesse. Ciappelletto, che è in difficoltà economiche, prende l'incarico e si reca in Borgogna, dove quasi niuno di quegli uomini pieni di inganni il conoscea. e qui, fuori di sua natura, contrariamente cioè alla sua natura, benignamente e mansuetamente comincia a riscuotere i crediti per conto di Musciatto. Viene ospitato da due fratelli fiorentini, amici di Musciatto, e prestatori a usura, con interessi cioè. Ma qui avvenne che egli infermò. I due fratelli lo fanno curare, ma inutilmente, perché Ciappelletto, essendo vecchio e avendo disordinatamente vivuto, dicono i medici, è ormai prossimo a morire. I fratelli ragionano su questo, per loro, pessimo partito, scelta cioè molto difficile. Se lo mandiamo fuori di casa ne ricaviamo gran biasimo, dicono, agli occhi della gente. D'altra parte, questo sì malvagio uomo non si vorrà confessare e allora non sarà accolto in chiesa e sarà gettato in fosse comuni. Se invece si confessa, i peccati suoi sono tanti e sì orribili che non ci sarà prete o frate che lo assolva. E così questa gente, che già giudica iniquissimo il nostro mestiere, griderà che siamo miscredenti da cacciare, approfittandone per toglierci non solo i nostri beni, ma forse anche la vita. Ciappelletto, che ha sentito le loro parole, dice però loro: «Non temete, la cosa andrà altramenti». E spiega: «Io ne ho fatte tante offese a Dio, che una in più o in meno non farà differenza. Fate venire un santo e valente frate e lasciate fare a me, perché certamente acconcerò i fatti vostri e i miei». I fratelli vanno a un convento di frati, dove fu lor dato un frate antico e di santa e buona vita, studioso di sacre scritture e molto venerabile uomo. Il frate, giunto nella camera di Ser Ciappelletto, prima lo conforta e poi dà inizio alla confessione. Rispondendo al frate, Ciappelletto, che mai confessato non s'era, dichiara di confessarsi almeno una volta o più alla settimana. Finge pudore nel dichiararsi vergine dal peccato di lussuria, con femmine. Quanto alla gola, confessa di aver bevuto talvolta con gusto l'acqua e di aver desiderato talvolta insalatuzze d'erbucce, peccati leggeri, dice il frate. Riguardo al peccato di avarizia risponde che è in questa casa di usurieri unicamente per distoglierli da quel peccato e che lui ha sempre dato gran parte dei suoi guadagni in mano di Dio e dividendoli con i poveri. Ammette sì di essersi spesso adirato, ma con tanti uomini che ignorano i comandamenti di Dio e trascurano la chiesa per la taverna o spergiurano. Ma questa è buona ira, lo rassicura il frate. E certo, dice sempre Ciappelletto, non ha mai neppure pensato di uccidere o offendere o ingiuriare nessuno. Dio non mi avrebbe mantenuto fin qui. Son cose da scherani e rei tutte queste. Ammette di aver parlato male, sì, ma di un vicino che picchiava la moglie, coi parenti di lei. E una volta, non avendo potuto restituire certi spiccioli a un suo debitore, di averli dati in beneficenza. E poi aggiunge, mentre il frate sta per assolverlo, «Una volta ho fatto lavorare di domenica un mio servitore e una volta ho sputato in chiesa». «Ma noi lo facciamo continuamente», osserva il frate. E poi, sospirando e piangendo, con grande sofferenza, tenendo sospeso il frate, dichiara alla fine quel peccato che non ha mai confessato ad alcuno. «Quando io era piccolino, io bestemmiai una volta la mamma mia», aggiungendo «la mamma che mi portò in corpo 9 mesi e in collo più di 100 volte e singhiozza». Il frate lo rassicura anche delle proprie preghiere, lo assolve e lo benedice, prendendolo per un sant'uomo. E chi sarebbe che non credesse, veggendo uno uomo in caso di morte, dir così, dice Panfilo. Infine, Ciappelletto chiede di comunicarsi con l'ostia consacrata perché, dice, io se sono vissuto come peccatore, almeno muoia come cristiano. È l'ultimo tocco, diciamo così, a questa sua beffarda autorappresentazione. E così fu, dice il racconto. I fratelli, al di là di una sottile parete, sentono tutto e a stento si trattengono. Sì, gran voglia di ridere avevano che quasi scoppiavano. e si dicono: che razza di uomo è costui che neppure il timore della morte, il timore di Dio, riescono a distoglierlo dalla sua malvagità? Ma considerando che così potrà avvenire la sepoltura in chiesa, non si danno altri pensieri, niente del rimaso curarono. Venuta la sera, Ciappelletto, infine, muore. Si predispone quindi ogni cosa per il funerale. I frati e il priore, persuasi dal frate che l'ha confessato, creduli, lo portano in chiesa in processione solenne, seguiti dal popolo dei fedeli. Dal pulpito il frate ne magnifica la santa vita e biasima il popolo che invece per ogni inezia bestemmia Dio. È così intera, grande cioè, la fede che egli suscita, che, terminato l'ufficio funebre, tutti si precipitano a baciare i piedi e le mani del santo e a stracciargli di dosso i panni per farsene reliquie. Una volta sepolto in un'arca di marmo, San Ciappelletto è poi oggetto di devozione. Si accendono ceri, a lui si fanno voti e gli si attribuisce il merito di miracoli concessi da Dio. Così adunque visse e morì Ser Cepparello da Prato e santo divenne come avete udito. Forse Dio, riflette Panfilo, avrà avuto misericordia di lui per un'estrema sua contrizione. Per noi, a nostro giudicio, dovrebbe essere nelle mani del diavolo. Ma se è così, vediamo come Dio, guardando alla purità, cioè alla sincerità, della fede, la quale può credere mezzano, mediatore della grazia divina, perfino uno che è nemico di Dio, ritenendolo un santo, manifesta la sua grandissima benignità per noi. Lodiamo perciò la sua grazia, che nelle presenti avversità ci conserva in questa compagnia così lieta, sani e salvi. Così conclude Panfilo. Qualche nota. A ribadire la chiave di lettura morale della storia, all'inizio della seconda novella, nei file richiama la benignità divina verso i nostri errori senza colpa, per confermare la nostra fermezza nella fede. E infatti ne è esplicita conferma la sua novella, in cui il giudeo Abraham si convince della verità e grandezza della fede cristiana proprio nonostante le scelleratezze della corte papale di Roma. Documenti d'epoca attestano l'esistenza di un cepparello di Etaiuti da Prato che riscuoteva decime per conto di Filippo il Bello e quella dei fratelli francesi che avevano fama di loschi affaristi. Vanno sottolineati, in proposito, l'atteggiamento e il comportamento, da un lato, dei misleali borgognoni e, dall'altro, il giudizio sul mestiere iniquissimo dei prestatori a usura toscani e fiorentini. Nel racconto prende grande rilievo la figura di Ser Cepparello, con la sua grandiosa malvagità, imperterrita fino alla fine. Una malvagità che si esalta con eloquenza fraudolenta nella sua irridente finzione, oltraggiosa all'estremo, nel corso della confessione. Per questo si è messa in risalto questa sua arte della menzogna, affidata anche in questo caso alla forza della parola. Si è notato, giustamente, come la beffarda condotta di Cepparello Ciappelletto, peraltro, si accompagni a certi tratti, per esempio i frati che spesso sputano in chiesa, alla creduloneria degli stessi frati, e quindi all'inconsapevole devozione popolare che ne segue e alla stessa caccia alle reliquie di santi che tali non sono. Boccaccio vede e descrive, anche ironicamente, le cose come sono, mostrando in questo caso per paradosso, vien da dire, che ciò che conta è comunque la purezza d'animo di chi crede.
Avete ascoltato le audioletture? Pillole di letteratura e poesia lette alla radio. A cura di Walter Sigolo.